immagina.
Se c'è un nome che più di tutti gli altri ha condizionato, sia a livello materiale sia a livello di immaginario collettivo, la politica europea e mondiale negli ultimi 20 anni, quel nome è sicuramente quello di Angela Merkel, la cancelliera per antonomasia. Per anni è stata considerata a ragione la donna più influente d'Europa, la donna che ha trasformato la Germania nel paese più potente d'Europa. La sua storia è nota e al tempo stesso misteriosa, è la storia di una scienziata figlia di un pastore protestante, figlia della DDR, che nel giro di pochi anni detronizza Helmut Kohl e si prende il partito e poi il governo per non lasciarlo più. Dominatrice incontrastata della politica tedesca dal 2005 ad oggi, Angela Merkel è arrivata al capolinea della sua avventura alla guida della locomotiva d'Europa. Ed ovviamente è tempo di bilanci. Cosa è stata Angela Merkel per la Germania e per l'Europa? Come si può giudicare la sua attività politica? Quale eredità lascia? Ne parliamo oggi con Tonia Mastrobuoni, corrispondente del quotidiano La Repubblica da Berlino, che ha appena scritto un libro dal titolo L'inattesa, Angela Merkel, una biografia politica, edito da Mondadori, e che ringraziamo per averci raggiunto in collegamento. Bentrovata.
Buon pomeriggio.
Mastrobuoni, allora, per giudicare ciò che è stata Angela Merkel dobbiamo partire dall'inizio della sua storia. Abbiamo detto il padre pastore, il contesto della DDR, una delle pochissime famiglie, lo evidenzi nel tuo libro, che in quegli anni ha percorso il tragitto al contrario rispetto ad altre migliaia di famiglie, cioè da ovest a est invece che da est a ovest. Quanto e come ha influito questa fase della vita su quella che poi sarà la vita politica di Angela Merkel, che tra l'altro a quei tempi, ricordiamolo, si chiamava Angela Kastner.
Sì, esatto. Sono stati anni molto importanti, perché ovviamente primo lei è cresciuta in un regime e questo ovviamente ha influenzato molto la sua infanzia, perché per esempio quando lei tornava a casa dopo scuola la madre imponeva ai tre figli una sorta di debriefing, cioè siccome appunto non si poteva parlare liberamente neanche a scuola, perché a scuola chiunque si opponesse al regime rischiava di non poter neanche raggiungere la maturità, veniva sbarrata la strada per l'università, quindi bisognava essere molto cauti ovunque, questa peraltro è una, ovviamente questa abitudine al silenzio, questa educazione al silenzio è qualcosa che Merkel ha mantenuto anche come cancelliera, no?
Certo.
E quindi da un lato c'è questa appunto l'abitudine al silenzio, l'educazione al silenzio. Dall'altro questa madre salvifica e questo padre invece, io lo racconto anche attraverso alcune persone con cui ho parlato che conoscevano il padre, questo padre di un lato estremamente carismatico, rigoroso, un pastore protestante molto popolare, però anche un uomo freddo, insomma un uomo che ha scatenato in Merkel da bambina una Sehnsucht, quasi una nostalgia, insomma lei ha raccontato che a volte lo aspettava fuori casa per ore che lui tornasse, e ha detto anche una volta, ha confessato, che il padre era molto severo con loro, con i figli, ed era molto meno severo, molto più accogliente con gli estranei, no? Nel suo ruolo di appunto pastore. E poi c'è questo racconto che mi fece un pastore eroico della DDR che ho conosciuto in questi anni, che si chiama Rainer Eppelmann, che era il famoso pastore del Blues. La Stasi tentò di ammazzarlo due volte, una volta manomise i freni della sua macchina quando era in vacanza con la famiglia, pensate alla crudeltà anche di queste spie della Germania Est. Lui era un eroe della resistenza, però quando era ancora un giovane pastore appunto che stava finendo il seminario, lo mandarono lì in questo posto dove stava crescendo Merkel, insomma nel Brandeburgo, a finire il seminario col padre di Merkel, e lui ricorda questo uomo molto duro e molto disilluso, che in qualche modo diceva a questi giovani aspiranti religiosi, gli diceva: guardate, non vi fate illusioni, perché qua non c'è posto per i pastori nella DDR, voi farete i pastori del fine settimana e in settimana lavorerete in fabbrica. E questo fu un momento insomma molto, molto odioso per tante persone che passavano di lì. Invece di motivare questi pastori, il padre di Merkel sostanzialmente diceva: guardate, aprite gli occhi, perché sarete pastori a tempo, non a tempo pieno. E l'altra cosa che Merkel imparò in questi anni fu la convivenza con i disabili, perché in questo cortile, in questo grande posto dove lei crebbe, che si chiamava il Waldhof, che era una casa appunto al limite di questa città dove lei crebbe, c'erano questi disabili che giravano liberamente, disabili mentali, quindi lei alcune persone che la conoscono da allora dicono questa misericordia, questa sorta di solidarietà che poi abbiamo visto anche nel 2015 sui profughi, viene anche da lì, dal fatto di essere cresciuta con persone fragili, no?
Certo.
Con persone che appunto avevano problemi mentali.
E poi arriva la caduta del muro, arriva la riunificazione della Germania. Nel giro di pochi anni le prime esperienze di governo di fianco a Helmut Kohl per Angela Merkel, poi l'abile conquista del partito segnata appunto dal parricidio di quello che è stato il suo mentore Helmut Kohl, e poi la vittoria elettorale del 2005 battendo il cancelliere uscente socialdemocratico Gerhard Schröder. Diventa così in un solo colpo la prima cancelliera proveniente dall'est, la prima donna a ricoprire il ruolo e il più giovane capo di governo tedesco. Che Angela Merkel è quella che a 51 anni prendeva le redini del governo tedesco?
Era un politico già molto navigato, era una che era arrivata appunto al potere, era diventata ministro di Kohl come sua protetta e quindi era stata massacrata dalla stampa ma anche dai suoi avversari nella CDU, e lei questi avversari li ha sostanzialmente fatti fuori uno dopo l'altro con una dote che tutti riconoscono ed è un tatticismo magistrale, cioè Merkel è forse uno, appunto io lo dico tante volte, per me è un talento politico assoluto, forse uno dei più grandi talenti politici degli ultimi 20-30 anni, e in quei primi anni lei impara anzitutto a fare fuori nemici. Lo fa in una CDU che, ricordiamolo, era una CDU per tre quarti fatta di cattolici e stradominata dagli uomini. Lei arriva dall'est, protestante, donna, giovane, e deve far fronte a questa sorta di appunto no, di muro di cravatte, peraltro in cui esisteva anche un club che si chiamava il Club Andino, il Patto delle Ande, era un club di appunto di questi cristiano democratici che dal 79 si chiama così perché presero questo accordo durante un volo appunto nelle Ande, e loro nell'aereo si misero d'accordo, erano un gruppo allora giovane di politici cristiano-democratici, si misero d'accordo per spartirsi tutti i posti di potere del futuro, che dissero insomma prendiamo il controllo del partito e decidiamo, poi scambiamoci ruoli, diventiamo ministri, e tanti di questi li conosciamo, uno è Günther Oettinger che è stato due volte commissario europeo, peraltro Günther Oettinger, questo me l'ha raccontato appunto una fonte molto affidabile nel libro, è stato l'uomo che ha coniato il termine Mutti per Merkel, ed era sempre un termine dispregiativo all'inizio, no?
Certo.
C'è Christian Wolff che poi è diventato Presidente della Repubblica, ci sono giudici della Corte Costituzionale, ci sono ministri, insomma, questi giovani che si mettono d'accordo per spartirsi il potere, a un certo punto vengono sorpresi da questa donna che gli rovina tutto, no? Che in qualche modo diventa cancelliera e gli spezza quindi questi sogni di potere, eccetera. E molti di questi degli avversari che lei avrà negli anni, per dirne uno per tutti, Friedrich Merz, vengono da quel Patto Andino e lei li ha fatti fuori quasi tutti, anzi tutti, e quelli che sono stati più, quelli più intelligenti a un certo punto hanno capito che era meglio schierarsi con lei.
Con lei, esatto. Senti, poco dopo arriva la grande crisi economica che si trasforma in una gravissima crisi dell'euro. Sono gli anni in cui Merkel diventa la leader più amata in patria, garantendo di fatto alla Germania una tenuta che gli altri paesi neppure si sognavano, e al tempo stesso la più odiata fuori dai confini tedeschi, il simbolo dell'austerità insieme al suo ministro delle finanze Wolfgang Schäuble. Sono gli anni della crisi greca, della troika, di Tsipras, di Varoufakis, ma è anche una fase che di fatto termina con il whatever it takes di Mario Draghi e con la sconfessione da parte di Merkel dello stesso Schäuble, e lei sempre in sella. Forse questa è una delle, come dicevi, delle grandi abilità di Merkel: capire le situazioni, adattarvici e girarle a suo favore.
Esattamente. Lei è una campionessa del pragmatismo, è la leader più post-ideologica che si possa immaginare, è una sorta di proteo che si è mangiato tutti i temi, che ha assunto tutte le forme in questi anni, è socialdemocratica, liberale, a seconda delle esigenze, verde ovviamente, è stata la cancelliera più verde della storia, certo. Però io nel libro descrivo molto dettagliatamente quegli anni della crisi dell'euro, gli anni anche della crisi italiana, gli anni della crisi greca, gli anni del passaggio molto traumatico da Berlusconi a Monti, vi ricorderete, tirando fuori anche delle storie inedite e di retroscena che non erano finora stati raccontati, perché ho parlato con un sacco di gente che c'era all'epoca. Per me quello è il punto più basso del suo cancellierato, non tanto per l'austerità è stata parte del problema, ma perché Merkel non capì che quella era una crisi di fiducia che stava sostanzialmente sconvolgendo l'Europa, perché i mercati avevano capito che Merkel non avrebbe in qualche modo mostrato solidarietà verso gli altri paesi. Quando i mercati capirono che il più grande paese, il più potente paese, aveva scelto la linea del ognuno si faccia i fatti suoi, ognuno si salvi le banche proprie, ognuno si salvi i conti pubblici propri, ognuno si salvi, insomma, lì i mercati ovviamente scommisero sulla fine dell'euro. Quello fu il problema di quegli anni. E Merkel non lo capì, non lo volle capire, e fu anche pessima nel comunicare i passaggi più delicati all'elettorato tedesco, piuttosto che in qualche modo spiegare ai tedeschi, che sono i più grandi beneficiari dell'euro, lo spiego con un fatto molto semplice: se ci fosse ancora il marco tedesco, che tanti tedeschi rimpiangono, l'economia non sarebbe così forte, perché il marco sarebbe una moneta tarata su un'economia molto forte, sarebbe molto più forte dell'euro attuale, e quindi la Germania non avrebbe questi tassi di esportazione, esatto, così enormi, no? Sarebbe molto meno ricca col marco. Questo Merkel non l'ha mai spiegato ai tedeschi, ha assecondato troppo spesso questi loro istinti, questo loro complesso del pagatore, il complesso del primo della classe, e questo secondo me è rimasto a lungo un po' il suo difetto maggiore. Poi ha capito,
esatto,
ha capito, tant'è vero che diciamo il recovery fund è stata la dimostrazione,
infatti,
che aveva capito.
Infatti ti chiederei proprio questo in chiusura: arriviamo agli ultimi anni, la crisi dei profughi, la pandemia, la tenuta di Merkel contro l'estrema destra in patria e contro il trumpismo fuori, i rapporti con la Cina che cambiano, appunto arriviamo alla battaglia del recovery fund. E allora, come prima ti ho chiesto che Angela Merkel fosse quella che prendeva il potere nel 2005, adesso per chiudere questa nostra chiacchierata ti chiedo che Angela Merkel è quella che lascia il potere nel 2021 e quale eredità soprattutto lascia alla Germania e non solo.
Allora, Angela Merkel lascia un'Europa alla quale pensa di aver fatto un grande, in qualche modo, di aver aperto una grande finestra, no? Che può trasformarsi in una porta, diciamo, verso un'Europa più coesa e unita, nel senso che il recovery fund nella sua testa non lo potrà mai dire, lo dice solo ai suoi più stretti collaboratori, lo dice. È ovviamente un passo in avanti enorme per l'Europa, perché è per la prima volta la possibilità che l'Europa finanzi delle, in questo caso è stata l'emergenza, Covid, e quindi, però un piano di investimenti colossale, particolarmente favorevole naturalmente all'Italia, alla Spagna, paesi più colpiti, ma pensiamo solo al concetto teorico, tu metti insieme appunto i soldi per finanziare un gigantesco piano a livello europeo che finanzi con gli euro bond, con dei bond comuni, che poi ripaghi, rimborsi attraverso delle nuove tasse e altri introiti. Però è rivoluzionario da ogni punto di vista. Il suo partito si ostina a dire che sarà un una tantum, che non si ripeterà, ma è ovvio che Merkel nella sua testa non la pensa così. E peraltro ha cambiato idea anche sugli euro bond, perché 10 anni fa aveva detto ancora finché campo non si faranno, in realtà è stato appunto il regalo dell'ultimo scorcio del suo cancellierato.
Certo, bene, grazie, ringrazio davvero Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica grazie da Berlino, per essere stata con noi oggi. Se volete conoscere di più nel dettaglio la storia personale e politica di Angela Merkel, vi consiglio assolutamente il suo libro, lo ricordo dal titolo L'inattesa Angela Merkel, una biografia politica, edito da Mondadori, dove troverete documentazione storica e politica e anche, come abbiamo sentito da alcune anticipazioni che ci ha dato Tonia, oltre che racconti, appunto racconti e retroscena inediti, cui vale la pena leggerlo. A presto, Mastrobuoni.
Grazie.
Il nostro approfondimento per oggi si chiude qui. Buon ascolto con Radio Immagina Live e un saluto da parte di Stefano Cagelli.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.